Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno e buona festa della mamma a tutte le mamme in ascolto da Luisa Nitti e Corinne Zauk.
Oggi parleremo di donne in ben due dei nostri tre servizi. Dapprima con Maria Lia Zervino, presidente dell'Unione Mondiale delle Donne Cattoliche, che ho sentito in collegamento dall'Argentina.
E poi con la pastora Gabriela Alleman, presidente delle Donne Evangeliche in Svizzera, che si apprestano a festeggiare il loro 75esimo anniversario.
Mentre tu, Luisa, hai incontrato il pastore Tobias Ulbricht, che è arrivato alla fine del suo incarico quale presidente della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino.
Sì, e questo sarà il nostro terzo servizio, ma andiamo subito a cominciare con la tua intervista alla presidente dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, Maria Lia Zervino.
The World Union of Catholic Women's Organizations.
We unite almost 10 million women
from all continents
and 100 organizations.
We promote the participation.
Promuove la presenza, la partecipazione e la corresponsabilità delle donne nei 5 continenti e lo fa da 110 anni. È l'Unione Mondiale delle Organizzazioni delle Donne Cattoliche, la UMOFC, questo l'acronimo con cui è conosciuta nei paesi latini. Ne fanno parte circa 10 milioni di donne. Il 13 maggio tradizionalmente ricorre la sua giornata mondiale.
Il desarrollo delle mujeres, las niñas y la familia.
Surtout les plus vulnerables.
Trouver de meilleures solutions
au problème des femmes.
Maria Lia Zervino, argentina, dottoressa in sociologia, professoressa universitaria ed assistente sociale, è la presidente dell'UMOFC a Buenos Aires. Jorge Bergoglio fu il suo vescovo. In concomitanza dei suoi 8 anni di pontificato, Maria Lia ha scritto una lettera al Papa ringraziandolo per tutto quello che aveva già fatto per le donne, chiedendogli tuttavia di fare un ulteriore passo in avanti. Sogno, aveva scritto Maria Lia, una chiesa con donne idonee che ricoprano il ruolo di giudici in tutti i tribunali dove si svolgono cause matrimoniali e nelle squadre di formazione di ogni seminario, e che portino avanti ministeri come l'ascolto, la direzione spirituale, la pastorale, la salute, la cura del pianeta, la difesa dei diritti umani. Da quella lettera sono ora passati 16 mesi e nel frattempo sono accadute alcune belle novità. Professoressa Zervino, se dovesse riscrivere al Papa oggi, che cosa gli direbbe?
Comincerei per dire grazie Santo Padre per la sua stupenda novità di aprire alle donne una strada per servire alla Chiesa universale come capo di un dicastero, perché questo è nuovo. Fino adesso era riservato per i cardinali, i vescovi, e anche per essere segretario di un dicastero si doveva avere il sacramento dell'ordine sacerdotale. A partire di questa ultima riforma della Curia, nel documento Praedicate Evangelium, che è stato pubblicato 20 giorni fa, tutte le donne laiche consacrate potranno essere capi di dicasteri. Quindi quello che io desideravo, facevo conoscere al Santo Padre nella mia lettera, adesso è quasi superato, direi, perché in certo senso il nostro desiderio e il suo di approfittare le donne con la nostra esperienza, capacità e idoneità veramente arricchirà la Chiesa e penso che si apriranno tante altre porte perché le donne con la sua specificità possano servire alla Chiesa.
Riunire in un'unica associazione 10 milioni di donne provenienti dai 5 continenti è una sfida enorme. Come si fa ad indirizzarsi alle donne cattoliche di tutto il mondo in modo che tutte si sentano coinvolte ed intercettate esattamente lì dove si trovano attualmente?
Non è facile, però secondo noi la diversità è una grazia e una sfida. Quindi, se noi riusciamo ogni giorno sentire alle donne dei diversi paesi con le loro culture, imparare di loro e anche avere tolleranza, direi, per le nostre mancanze e per le mancanze delle altre. Si deve avere questa tolleranza. E quindi che cosa ci deve unire? L'amore alla Chiesa, è questo che ci deve unire. Poi ognuna deve essere rispettata nella loro diversità. Anzi, noi lavoriamo con altre organizzazioni di ispirazione cattolica, soprattutto nelle agenzie internazionali dove noi siamo, e anche lavoriamo attraverso il dialogo interreligioso con donne di altre religioni. Quindi la diversità è un dono enorme.
Diversità che paradossalmente unisce e diventa stimolo per un lavoro condiviso. Da qualche tempo la sua organizzazione, Maria Lia Zervino, ha dato vita anche ad un osservatorio delle donne.
Noi cerchiamo di dare visibilità alle donne che tante volte sono quasi invisibili per tante persone. Le sofferenze e le ricchezze, la resilienza delle donne nel mondo meritano essere pubblicate, diffuse, perché insieme possiamo cercare delle soluzioni. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Noi siamo un osservatorio esistenziale delle donne nel mondo e adesso abbiamo cominciato a fare un'alleanza con istituzioni di tipo accademico per riuscire a cercare le voci, le esperienze, le testimonianze delle donne in diversi continenti e metterle in un formato che possa essere rispettato per il rigore accademico di questa ricerca e che li possa servire alla Chiesa per rinnovare la sua pastorale e anche per riuscire a scavalcare questo divario tra le donne e la Chiesa che esiste oggi.
Una fotografia quindi realistica e concreta che mette in luce le diversissime situazioni e condizioni in cui vivono le donne. Se ne accennavamo prima, alcuni traguardi sono stati raggiunti da alcune donne in seno alla Curia Romana. La strada per un riconoscimento dei pari diritti delle donne nella Chiesa, ma anche nella società, è ancora lunga.
La Chiesa non riesce ancora a mostrarsi come madre, dalla parte delle donne, come ha fatto Gesù nel Vangelo. Che ha fatto Gesù con le donne? E ha sempre difeso, è andato al suo incontro, l'ha valutata la donna e nella sua missione. Invece adesso questo non si capisce. Nella pastorale, nella politica in genere, se noi piano piano riusciamo a mettere con un trasfondo scientifico, serio, che cosa capita con le donne in ogni regione del mondo, pensiamo che questo può essere un input molto importante per la società civile, per la Chiesa a tutti i livelli e anche per le agenzie internazionali.
Un lavoro enorme che in alcuni casi le stesse donne ostacolano, in quanto spesso non c'è la consapevolezza delle discriminazioni e delle esclusioni di cui sono vittime da secoli.
Sì, sono d'accordissimo con lei, perché c'è una specie di paradigma sul ruolo tradizionale delle donne e il ruolo tradizionale degli uomini. Questo tante volte è anche sostenuto dalle donne stesse, che non riescono a capire che questo deve essere trasformato per rispettare la dignità degli uomini e delle donne e per lavorare insieme. Quindi la prima cosa è una sensibilizzazione, una e possibilità di dare alle donne la capacità di autoriflettere su se stesse. E questo osservatorio, quando fa le domande e li cerca, gli dà questa possibilità. Questo è stato il primo frutto che nemmeno noi pensavamo di fare, perché le donne ci hanno detto: mai avevamo questo spazio per noi.
Oggi, lo abbiamo ricordato in apertura, in Svizzera si festeggiano le mamme. Posso chiederle, prima di salutarci, un pensiero per questa ricorrenza che tocca il cuore di tutte le donne?
Auguri a tutte le mamme. Penso che fisicamente o spiritualmente tutte le donne sono mamme, anche nonne, quindi tutte possiamo generare vita. E questo è il mio augurio, che sempre, in ogni azione e ogni giorno, possiamo essere generatrici di vita per gli altri, specialmente per i più bisognosi e vulnerabili.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi dio dos lucero che quando lo sabro perfecto distingo lo negro del blanco.
Con questo augurio e sulle note di Gracias a la vida, qui cantata da Violetta Parra, diamo ora la parola alla pastora Gabriela Alleman, al microfono di Gael Kurtens.
Era il 31 maggio del 1947. A Zurigo, 75 anni fa, nasceva l'Unione delle Donne Evangeliche in Svizzera, che riuniva 19 associazioni femminili su tutto il territorio elvetico. Le donne evangeliche, seppur prive di diritti politici, desideravano che le loro istanze non fossero più rappresentate da uomini, ma da loro stesse. Le donne evangeliche in Svizzera si apprestano ora a celebrare questi 75 anni di lotte a favore dell'emancipazione delle donne e del riconoscimento del loro contributo nella Chiesa e nella società. Il prossimo 14 maggio ad Aarau, in occasione dell'assemblea delle delegate dell'organizzazione, si terrà una vera e propria festa di compleanno con invitate e musica. Cosa hanno significato questi 75 anni e come vedono il proprio impegno in futuro? L'ho chiesto alla presidente delle donne evangeliche in Svizzera, portatrice degli interessi di 37.000 donne, la pastora Gabriela Alleman. Pastora Alleman, lei da mesi sta preparando questo giubileo. Innanzitutto, con quale sentimento guarda a sabato prossimo?
Es ist ein sehr schöner Moment. Ich freue mich sehr, dieses Jubiläum begehen zu dürfen.
È un momento bellissimo. Mi rallegro molto di celebrare questo giubileo. Tra l'altro, da quando sono stata eletta 2 anni fa, sarà per me una prima assoluta. A causa del coronavirus non abbiamo potuto tenere le nostre assemblee, quindi sono felice di presidiare finalmente i nostri lavori, anche se sono preoccupata per la situazione finanziaria. Ecco, qui il nostro futuro non si delinea in modo così bello e splendente, almeno non quanto lo vorremmo. In fondo un giubileo serve proprio a questo, a guardare indietro, a quanto si è fatto, ma anche a guardare avanti. In modo realistico, ma anche piene di speranza.
L'Unione delle Donne Evangeliche in Svizzera nasce a Zurigo il 31 maggio del 1947. Come mai alcune donne, che tra l'altro all'epoca non avevano ancora il diritto di voto, né quello di aprire per esempio un conto corrente in banca, come mai appunto queste sorelle in Cristo decidono di mettersi insieme e fondare un organismo a livello nazionale?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch die Frage, warum erst 1947 eigentlich?
Sì, in effetti è una questione avvincente, così come la domanda: ma perché soltanto nel 1947? Le donne cattoliche erano organizzate in un'unione già da parecchi anni, così come altre organizzazioni femminili. ma abbiamo capito che la stragrande maggioranza delle unioni femminili di utilità pubblica avevano comunque già un'impronta protestante, perché quella era la confessione di maggioranza. Le associazioni sul territorio, seppur non esplicitamente evangeliche, lavoravano normalmente con le parrocchie. Comunque, tornando alla genesi della nostra organizzazione, nel 1946 si tenne un congresso femminile nazionale. Oltretutto, il tema dell'evento era, pensi un po', il cristianesimo nella vita della donna. Quindi, che successe? Non essendoci un'istanza che poteva rappresentare la voce evangelica femminile, si chiese ad un uomo di parlare in rappresentanza delle donne evangeliche. Fu quella la circostanza che spronò alcune donne ad unirsi, affinché vi fosse nella società svizzera una rappresentanza ufficiale delle donne evangeliche. E un anno dopo, nel 1947, fu appunto fondata l'Unione delle Donne Evangeliche in Svizzera.
Und 1947 wurde dann dieser Verband, der Evangelische Frauenbund Schweiz, gegründet.
Quanto dobbiamo a queste donne?
Ich glaube wirklich sehr, sehr viel. Also dass auch die Stellung der Frauen in der Kirche heute so ist, wie sie ist.
Credo moltissimo. Se oggi la considerazione della donna nella Chiesa riformata è quella che è anche grazie a loro. Cioè, la situazione è davvero molto, molto meglio di quanto non fosse allora. Non è ancora ideale, motivo per cui serviamo ancora. Ma è vero che nelle chiese evangeliche, da un punto di vista dei diritti, possiamo parlare di parità. È cambiato tantissimo. Insomma, per tornare alla sua domanda, sì, dobbiamo davvero tanto a queste donne che senza tregua hanno lottato per i nostri diritti nella Chiesa, ma anche nella società. Insieme ad altre associazioni si sono battute per dei sostanziali miglioramenti nella vita delle donne.
Sabato prossimo ad Aarau, nel quadro della vostra assemblea delle delegate, celebrerete dunque il vostro 75esimo.
Genau, in der Delegiertenversammlung wollen wir wirklich zurückschauen auf diese 75 Jahre.
Esatto. E questa assemblea sarà un'occasione per guardare indietro, ma anche per guardare avanti. C'è ancora bisogno di noi? Un'occasione quindi per esprimere i nostri desideri per il futuro, ma soprattutto per celebrare con tanto di torta e musica. Vogliamo una festa gioiosa.
Contestualmente lancerete la vostra iniziativa per la valorizzazione del lavoro volontario e lo farete pedalando, giusto? Con la campagna Bike for AFS, cioè pedala per noi.
L'invito è quello di lasciare la macchina in garage e recarsi in bicicletta ai tanti impegni lavorativi, compreso il volontariato. Un modo per partecipare alla mobilità sostenibile e sensibilizzare per il clima, che è tipicamente uno dei nostri temi, così come quello dell'uguaglianza tra i sessi e il riconoscimento del lavoro non retribuito che svolgono le donne. Per dare quindi visibilità alle volontarie che si impegnano nelle nostre chiese, abbiamo lanciato l'idea di recarci nei luoghi delle nostre attività in bicicletta, e questo per i prossimi 2 mesi. Ma non basta rendere visibile il lavoro non retribuito svolto dalle donne. A livello politico, noi chiediamo che venga anche riconosciuto. Serve un'assicurazione di vecchiaia più rispettosa dell'impegno delle donne, anche per combattere la povertà femminile in età pensionabile. Il dibattito sociopolitico sull'assicurazione di vecchiaia solleva molte questioni di fondo sul tema del lavoro. Come definire il lavoro? Quali modelli di vita mettere in pratica? Come conciliare il lavoro retribuito con quello di cura? A questo proposito, nei prossimi mesi sarà importante l'iniziativa per gli asili nido. Ma ci occuperemo anche dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, mentre nelle nostre chiese continueremo ad essere vigili affinché i nostri diritti faticosamente conquistati vengano anche effettivamente applicati. Ecco.
Lotta per il clima, dunque, giustizia sociale, parità tra i sessi, sono questi i vostri temi, senza dimenticare l'impegno per i rifugiati. Con l'arrivo di migliaia di famiglie ucraine, anche nelle parrocchie, è partita la macchina della solidarietà e sono soprattutto le donne a svolgere un prezioso lavoro di accoglienza e cura.
Es ist genauso, ja. Also das zeigt einmal mehr, wo wird wirklich geleistet.
È proprio così. a dimostrazione del fatto che le donne svolgono un immenso servizio. Sul fronte dell'accoglienza dei rifugiati ucraini, che si è svolta senza particolari complicazioni e inghippi burocratici, la nostra speranza è che questa prassi possa allargarsi a tutti i bisognosi di protezione. Penso, per esempio, a siriani o afghani. Guardiamo con preoccupazione ad una società che genera categorie di rifugiati di serie A e di serie B.
Flüchtlinge-Gesellschaft geschaffen wird, das beobachten wir schon auch mit Sorge.
Pastora Alemann, qual è in definitiva il messaggio che le donne evangeliche in Svizzera vogliono veicolare?
C'è una parola che figura nelle nostre linee guida e che è abbondanza, un concetto che continua a caratterizzarci fortemente. Ci impegniamo, cioè, per una vita in abbondanza per tutti e tutte. Certo, ci spendiamo per le donne e per le loro necessità e preoccupazioni, ma il nostro impegno va oltre, perché le donne non possono stare bene se stanno male tutti gli altri. Questo è ovvio. Nel nostro lavoro ci guida il Vangelo. La speranza evangelica e la fiducia in un Dio dell'amore e della pace rimangono centrali per noi. E poi c'è il lavoro ecumenico che facciamo con le donne cattoliche, ma anche i bei progetti che portiamo avanti in collaborazione con donne di altre comunità di fede.
Mit anderen Frauenorganisationen, die sich auch als religiös verwurzelt verstehen.
Sabato prossimo alla vostra assemblea lei, pastora Alemann, con grande probabilità verrà rieletta presidente per un secondo ed ultimo mandato triennale.
Ne sarei molto lieta.
Grazie per questa intervista, Gabriella Alemann. Ricordiamo a chi è in ascolto che lei è pastora e presidente delle donne evangeliche in Svizzera.
Sì, arrivederci, grazie mille.
E auguri per la sua rielezione.
Grazie.
Cambio al vertice per la Chiesa evangelica riformata nel Ticino. Tobias Ulbricht, dopo 12 anni, è arrivato al termine del suo incarico. Un'occasione quanto mai propizia per formulare bilanci e guardare al futuro. Ascoltiamo insieme che cosa ti ha detto Luisa.
Prossimo sabato 14 maggio il Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino eleggerà il nuovo presidente, che sostituirà il pastore Tobias Ulbricht da più di 12 anni alla guida della Chiesa Riformata ticinese. Sono stati anni pieni di impegno e iniziative, non ultimo il periodo della pandemia con una situazione inedita da gestire e scelte difficili da compiere. Pastore Ulbricht, guardando indietro, quali sfide hanno animato la sua presidenza?
La sfida o le sfide che mi hanno coinvolto di più sono diverse. Per esempio, la prima sfida era una personale. Fare parte al Consiglio Sinodale e poi accettare la domanda di mettersi a disposizione per la candidatura alla presidenza del Consiglio Sinodale. Tutto questo non era proprio la mia ambizione. I miei interessi professionali, quale pastore di una comunità, si muovevano sul campo della teologia, di come trasmetterla alla comunità e non all'ultimo di anche di migliorare le mie conoscenze linguistiche della lingua italiana. Ma poi mi sono detto, tu sei orgoglioso di appartenere a una chiesa che ha strutture trasparenti, democratiche e non gerarchiche, quindi dovresti impegnarti sul campo amministrativo della chiesa.
In questi anni ci sono state anche prese di posizione su temi delicati che avete voluto portare avanti come Consiglio Sinodale.
Nel 2014 il Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata in Ticino ha accettato con grande maggioranza una dichiarazione sull'uguaglianza dei diritti di persone etero e omosessuali, preparato sempre da lì, dal Consiglio Sinodale. Un altro sinodo, grazie all'impegno del Consiglio Sinodale, si è occupato del fenomeno dei bambini affidati, chiedendo scusa al pedagogo e scrittore Sergio Di Vecchi per quello che lui aveva sofferto per le misure adottate da parte della Chiesa Riformata a Lugano anni fa e in un istituto evangelico a Pura, nel Val Cantone. Potrei menzionare ancora il coinvolgimento del Sinodo nella discussione sull'iniziativa multinazionali responsabili, eccetera, eccetera.
In campo ecumenico, lei come ha vissuto le relazioni con le altre confessioni presenti sul territorio?
Nel campo ecumenico rimane una certa quiete. Da un lato ci sono le esigenze, l'interesse vivo da parte dei membri delle chiese cristiane, soprattutto della Chiesa cattolica, della Chiesa riformata, di vivere i momenti di scambio ecumenico, di condivisione spirituale, ma da parte delle persone ordinate qui diventa più difficile, si fa quello che è necessario, ma non di più. Da un lato, mio caro vescovo ed io, noi abbiamo scambiato i nostri numeri del cellulare per poter in caso di urgenza subito contattarci, che è successo qualche volta negli anni scorsi, quello sì. Poi c'erano delle iniziative spontanee come in occasione della dichiarazione tra le chiese luterane e la chiesa cattolica sulla giustificazione, poi nel contesto dell'anniversario 500° della riforma, ma dall'altro canto la nuova versione del Padre Nostro in lingua italiana, per esempio, è stata ufficializzata dalla chiesa cattolica senza di aver cercato il dialogo prima con le altre chiese cristiane. E questo ha fatto male. E poi un tentativo di discutere sull'ospitalità eucaristica c'è stato. È stata una iniziativa del mio collega, il pastore Stefano D'Archino a Bellinzona, ma senza che avesse avuto una ripercussione. Sì, certamente anche per la colpa della pandemia, ma non solo.
Ma le comunità riformate ticinesi in che stato di salute sono oggi?
Lo stato di salute delle comunità è buono. Lo dico così, le comunità sono molto attive, i pastori sono molto impegnati, ma riguardo al numero dei membri di chiesa siamo in una situazione di continua diminuzione. Non è soltanto il Covid, ovviamente, che cambia le cose o che ha cambiato le cose, si tratta qui di grandi processi di trasformazione della spiritualità.
E infine, pastore Ulbrich, come guarda il suo futuro? Concluso l'incarico di presidente, quali i suoi obiettivi?
Vorrei forse dedicare di nuovo più tempo alla comunità e alle persone, rispettivamente di avere più tranquillità incontrando le persone. In tutti gli anni, ogni anno, quale presidente della Chiesa cantonale, sono rimasto pastore della comunità evangelica riformata nel Sottoceneri, vuol dire con una ventina di funerali ogni anno, con l'insegnamento di religione alle scuole, nei primi anni anche con le ore di catechismo e le confermazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso ci sarà più tempo a disposizione, vuol dire anche più tranquillità, e questo mi sembra un aspetto molto importante, anche per poter approfondire insieme alla comunità argomenti teologici, etici, chissà.
E con questo servizio di Luisa Niti siamo arrivati al termine dell'odierna puntata di Chiesa in Diretta.
Grazie ad Enea Adami per averci assistite dallo studio e a tutti l'augurio da parte di Luisa Niti e Corinne Saug di una serena domenica di festa.